la legge. E ancora Matteo 1,18 dice: or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe, prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. E ancora tutti conoscete i vari passi, l'annunciazione in Luca, nel capitolo 1, ho aperto male, c'è l'annunciazione da parte dell'angelo. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ora, la nascita virginale è un qualcosa quindi di assolutamente conclamato e chiaro, ma non è stata esente da numerose contestazioni che nel corso dei secoli si sono svolte, si sono in qualche modo sollevate rispetto a questo particolare aspetto della nascita di Cristo. Gli Ebioniti sostenevano che i passi delle scritture, che in qualche modo contemplavano la verginità di Maria al momento del concepimento, erano dei passi che erano stati aggiunti successivamente, ma questo tipo di teoria, questo tipo di tesi, in realtà non trovava nessuna giustificazione se non in un Vangelo apocrifo che era proprio degli Ebioniti e che in qualche modo non è mai stato contemplato né accolto dal canone biblico, e d'altro canto si poneva in contrasto anche con qualcosa che apparteneva in modo assolutamente pacifico alla conoscenza della Chiesa primitiva, qualcosa che nessuno aveva mai messo in discussione, era fatto noto, pacifico, che apparteneva alla tradizione di conoscenza della Chiesa primitiva. Già Ignazio di Antiochia ne parlava come fatto acclarato nel 60 d.C. Un'altra forma di contrasto rispetto alla nascita virginale trovava fondamento nel fatto che né il Vangelo di Marco, né il Vangelo di Giovanni, né tantomeno Paolo nelle sue lettere ne faceva riferimento. Ma anche qui la risposta si presenta abbastanza facile e semplice. Il Vangelo di Marco inizia in un momento ben preciso con Gesù che già in età adulta, quindi non narra quelli che sono i fatti relativi alla nascita di Cristo, e tantomeno Giovanni, che invece inizia proprio con riferimento a Cristo come Logos, quindi con un taglio e con una dimensione assolutamente spirituale e che nulla ha a che fare con le vicende più terrene della nascita di Cristo. D'altro canto anche Paolo non ne tratta, ma noi sappiamo benissimo che Paolo in qualche modo aveva un focus ben preciso. Il focus di Paolo e le finalità delle sue lettere erano di porre attenzione e sottolineare non tanto appunto la vita e gli episodi della vita di Cristo, quanto piuttosto la funzione di Cristo, con particolare profilo ovviamente al profilo della salvezza, della risurrezione e del ritorno di Cristo. È indubbio, bisogna anche tenere presente che questa nascita virginale è stata spesso e volentieri in qualche modo contestata, in quanto si è spesso e volentieri paragonata questa nascita virginale a molti dei miti pagani che in qualche modo vedevano questa incarnazione di divinità nell'ambito della storia complessiva delle varie religiosità che hanno attraversato il mondo pagano. Quindi questo accostamento ha cercato in qualche modo di togliere fondamento alla nascita virginale, rappresentandola sostanzialmente come un qualcosa che era uso e costume inserire all'interno delle varie mitologie. Certamente questo tipo di contestazione però non tiene conto sicuramente delle predizioni messianiche. Se noi leggiamo Isaia capitolo 7 al versetto 14, In Isaia è detto: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio ed egli porrà nome Emanuele. Quindi diciamo che la nascita virginale finisce per non essere sostanzialmente un caso o un qualcosa che trae fondamento esclusivamente dal Nuovo Testamento, ma c'è una previsione precisa e specifica anche nell'Antico Testamento. E noi sappiamo benissimo che da un punto di vista storico e da un punto di vista cronologico il libro di Isaia è un libro che nasce, si colloca cronologicamente in un momento ben anteriore rispetto al Nuovo Testamento e ai Vangeli che narrano la nascita di Cristo. Quindi è anche vero che la nascita virginale è un qualcosa che viene prevista, predetta nell'Antico Testamento, viene confermata nel Nuovo Testamento, appartiene alla tradizione della Chiesa primitiva e in qualche modo è il fondamento della nostra fede. Vorrebbe dire togliere totale attendibilità alle scritture e con questo travolgere ogni logica appunto di e ogni fondamento della nostra stessa fede. Ma perché è così importante da un punto di vista dottrinale la nascita virginale e perché in qualche modo poi finisce per introdurre quella che è l'opera di Cristo nel mondo? Sicuramente intanto mette in evidenza un aspetto che è un aspetto fondamentale, perché in qualche modo evidenzia come la salvezza venga sostanzialmente dal Signore e che non ci sia necessità e che non c'è stata necessità del contributo umano. Come Dio aveva promesso in Genesi 3:15, sarà il seme della donna a distruggere il serpente. Così viene questa parola viene messa ad effetto: nessun contributo dell'uomo nella generazione di quello che sarà il Salvatore. Quindi il concetto che in qualche modo si evidenzia è proprio questo, cioè la salvezza non dipende dall'uomo, non c'è l'interazione dell'uomo con la Genesi e con la nascita di Cristo e quindi non c'è interazione della figura umana con Cristo e con la sua funzione di salvezza. E su questo possiamo leggere Galati 4, versetto 3-5. Dove è scritto: così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo, ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Quindi c'è proprio questa funzione della nascita virginale, che è una nascita che appunto dà la consapevolezza e dà la possibilità di cogliere in modo evidente e manifesto come l'uomo non abbia nessuna capacità e non abbia avuto nessuna capacità di interagire con la salvezza che viene da Cristo. È anche da dire che la nascita da donna ha reso possibile la contestuale presenza, come abbiamo visto nei giovedì passati, la contestuale presenza in Cristo della natura umana e della natura divina. Diversamente, una delle due componenti avrebbe senz'altro avuto preminenza sull'altra, invece in questo modo si genera un equilibrio molto preciso. Quindi la nascita virginale non è un qualcosa che sta lì ad colorandum, ad abbellire una mitologia, è un qualcosa che da un punto di vista dottrinale si pone proprio in coerenza con tutto il sistema delle scritture e con la dottrina delle scritture e con la figura di Cristo, contemporaneamente uomo, contemporaneamente Dio. Ma c'è un altro aspetto che è un aspetto sicuramente importante della nascita virginale, perché di fondo in questo modo e in questo meccanismo si finisce per spezzare la genealogia da Abramo. Voi sapete benissimo che tutti gli uomini e noi uomini siamo nati e siamo nati con una logica di discendenza da Adamo e dal peccato originale che ha dato vita appunto al peccato ereditato e quindi la nascita virginale finisce per spezzare questa catena genealogica da Adamo fino a noi, e in Cristo si interrompe questa genealogia, in Cristo che nasce da Vergine si interrompe questa discendenza e consente di poter affermare la mancanza di peccato originale in Cristo. Così possiamo capire il significato dell'annunciazione che è in Luca 1,35. Lo Spirito Santo, appunto, come abbiamo letto, verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. E così non poteva essere laddove la componente umana avesse in qualche modo contaminato la natura stessa e la santità di Gesù. Certo, a volte ci si può chiedere perché Cristo non abbia ereditato il peccato originale da Maria. La Chiesa Cattolica lo risolve in modo un po' facile, perché pone quel principio dell'Immacolata Concezione, ma qui poi non si capisce perché i genitori di Maria non l'abbiano trasmesso a Maria. E certamente è l'opera dello Spirito Santo, proprio come si legge in Luca, che interrompe questa discendenza e interrompe la continuità del peccato originale, tanto che la figura di Cristo, appunto, si pone come una figura di santità. Santo e figlio di Dio. E questo ci porta poi all'opera di Cristo, che appunto nasce senza peccato, nasce uomo, ma nasce anche nella sua divinità, e ci porta a quello che è il concetto fondamentale, che è quello dell'espiazione, intesa come opera di Cristo nella vita e nella sua morte per la salvezza dei nostri, per la nostra salvezza e quindi per la espiazione dei nostri peccati. Certamente, appunto, questa funzione per noi è una funzione centrale, perché la figura di Cristo è per noi lo strumento della salvezza, è lo strumento dell'espiazione, lo strumento con cui si finisce per darci la possibilità di ricevere quella che è sostanzialmente la salvezza e quindi il riscatto rispetto al peccato ereditario, al peccato originale. E ci si può chiedere quale può essere e qual è la causa ultima che sta alla base dell'espiazione. Perché Cristo viene in terra e viene in terra per l'espiazione dei nostri peccati? Certamente gli elementi di riferimento, le cause ultime sono sostanzialmente due: l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Se noi leggiamo Giovanni 3,16, il concetto della venuta di Cristo come espressione dell'amore di Dio per l'uomo è un'espressione assolutamente molto molto chiara. In Giovanni 3,16 è scritto: perché Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi certo, sicuramente uno degli elementi fondamentali di questa funzione, di questa opera di Cristo, è l'amore di Dio per l'umanità. Ma non c'è soltanto l'amore, c'è anche la giustizia come elemento, diciamo così, come caratteristica immanente di Dio, il senso e il bisogno di giustizia, che esprime la necessità di trovare un modo per consentire la salvezza degli uomini. Così Dio ha mandato Cristo sia come sacrificio propiziatorio, sia per dimostrare la sua giustizia. E qui c'è un passo che è molto significativo, che è Romani 3,21-26. Ho messo un sacco di riferimenti. Aspetta, 21-26. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui a Dio preordinato per far l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù. E in questo passo devo dire che è molto evidente la connessione tra la giustizia di Dio che in qualche modo si esprime proprio nell'opera di Cristo sulla terra per la salvezza degli uomini. E questa giustizia, se ricordate quella che è stata poi lo studio sulla dottrina di Dio, è uno dei caratteri immanenti di Dio, è uno degli aspetti fondamentali in cui si estrinseca la figura di Dio, e non poteva che essere così. Amore e giustizia combinati insieme hanno portato alla necessità della espiazione. Ma l'espiazione era veramente necessaria? La risposta è no, perché in sé e per sé la scelta dell'espiazione del peccato degli uomini non era necessaria. Sono proprio questi due elementi, amore e giustizia, che portano alla determinazione di portare avanti un'opera di espiazione. Sono proprio amore e giustizia che determinano più che renderla necessaria. Dio non aveva l'obbligo di creare una possibilità per noi uomini di salvezza, non era necessaria in sé. Certamente nel momento in cui viene in qualche modo preordinata la via dell'espiazione e quindi la possibilità per noi uomini di ottenere la salvezza dai nostri peccati, la modalità dell'espiazione diventa ragionevolmente obbligata. Anche perché ricordatevi sempre che un testamento, per avere efficacia, ha la necessità della morte del testatore. Senza la morte del testatore un testamento non può produrre effetti. E quindi, se l'espiazione in sé, intesa appunto come sacrificio sulla croce per la salvezza dei nostri peccati, la venuta di Cristo in terra, la sua morte sulla croce in sé non era necessaria, una volta preordinata la necessità di procedere a consentire e garantire a noi uomini uno strumento di salvezza, la modalità attraverso la morte in croce di Cristo diventa una modalità obbligata. E su questo possiamo leggere Ebrei, capitolo 9, versetto 15. E perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. E ancora, al capitolo 10, versetto 1. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto: ecco, io vengo nel rotolo del libro scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta, né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, amministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, e ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo, infatti, dopo aver detto: «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Aggiunge: «E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per i peccati». E appunto, questa è un passo che noi conosciamo non bene, conosciamo assolutamente benissimo, ma che finisce per sottolineare proprio come la modalità del sacrificio di Cristo sia una modalità assolutamente necessaria per consentire il succedersi del vecchio patto di Dio con gli uomini con il nuovo patto che prende proprio il nome di appunto Nuovo Testamento, dove la morte del testatore diventa fondamentale come sacrificio e come offerta fatta una volta ed esclusivamente una volta, per superare un meccanismo che invece richiedeva e prevedeva una serie di continue offerte e sacrifici. Così il sangue dei tori non era in grado di regalare o di donare la salvezza nella vita degli uomini, o non era in grado di dare una salvezza certa e stabile nella vita degli uomini. Così la necessità dell'offerta del corpo di Cristo diventa un qualcosa di ineludibile, diventa un qualcosa di assolutamente necessario proprio per consentire la rigenerazione del patto tra Dio e gli uomini. Gesù Cristo stesso ne parla come di una necessità. Se noi leggiamo Giovanni 3, 14, 15, e questo è un qualcosa che si coglie in modo molto, molto evidente: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». E che ci sia stata la necessità del sacrificio di Cristo sulla croce si coglie in una molteplicità di profili. Anche qui c'è una coerenza, direi sistematica, che attraversa l'Antico Testamento fino al Nuovo Testamento. Molteplicità di profili che possiamo ricondurre innanzitutto alla santità di Dio, perché la santità di Dio prima di tutto rese necessaria la morte di Cristo, l'amore di Dio la rese necessaria, come abbiamo visto, il peccato dell'uomo la rese necessaria. Così anche l'adempimento delle scritture, perché nelle scritture c'è una precisa e specifica previsione e predizione di questo meccanismo. Se noi leggiamo ad esempio Luca nel capitolo 24, abbiamo una visione estremamente chiara della necessità della morte di Cristo per l'adempimento delle scritture. Al capitolo 24, versetto 25. «Allora egli disse loro: O insensati e tardi di cuore». Qui siamo dopo la morte e la risurrezione, incontra i due discepoli sulla via di Emmaus, che non lo riconoscono e che in qualche modo sconfessano tutta la sua funzione e la sua opera. «Allora egli disse loro: O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano». E anche qui c'è proprio una chiarissima conferma della necessità della morte di Cristo in croce per l'espiazione dei peccati dell'umanità, come adempimento delle scritture. Anche sotto questo profilo, quindi, la morte di Cristo diventa necessaria, così come lo stesso piano di Dio rende necessaria la morte di Cristo. Noi possiamo leggere Atti, capitolo 2, versetto 22 e 23. «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete, egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio. Anche qui c'è proprio questo profilo del piano di Dio che si realizza e che si adempie con la morte di Cristo in croce. Quindi, come vedete, se noi facciamo, a volte se si prendono dei piccoli pezzetti delle scritture o dei piccoli aspetti o degli aspetti dottrinari senza collocarli in un contesto più ampio, a volte non si apprezza questa coerenza che in qualche modo troviamo in tutto il percorso biblico. E questa per noi è la conferma della validità delle cose in cui crediamo, perché è vero, a volte ci sono dei momenti in cui uno può essere tentato di pensare che certi passi o certe cose potevano non essere necessarie, o si poteva fare diversamente, o certe situazioni, certi fatti che vengono raccontati possono in qualche modo avere una, diciamo così, un'attendibilità relativa, perché appunto magari ci richiamano tante altre situazioni che conosciamo, appunto la mitologia, i miti pagani. A volte possono venire dei dubbi su singoli aspetti della nostra fede e del nostro credo. A volte può venire il dubbio di una magari eccessiva semplicità, e oppure possiamo essere accusati di essere un po' troppo facili nel credere in certe cose che a volte gli uomini e il mondo descrive un po' come delle favolette. Ma se in qualche modo riusciamo ad avere una visione allargata, ripeto, una visione sistematica, dottrinale e sistematica, quindi un approfondimento delle scritture, non si può non cogliere una coerenza che è una coerenza per certi versi strabiliante, o che potremmo definire miracolosa, perché attraversa non soltanto tutte le scritture, ma attraversa i secoli. E allora dobbiamo essere coscienti e consapevoli che l'attendibilità delle scritture nasce dalla loro capacità di non essere in contrasto, nonostante che siano state scritte, le singole porzioni siano state scritte da mani diverse, in momenti diversi, in epoche completamente diverse. Allora, se noi partiamo da Genesi e arriviamo fino ad Apocalisse, copriamo un lasso di tempo notevole, ma non troviamo niente che sia in contrasto. E quindi è vero, sì, si può dire il Vangelo di Luca lo dice, quell'altro non lo dice, per carità, possiamo sollevare qualunque tipo di eccezione, di obiezione, e possiamo anche in qualche momento avere dei dubbi, ma se ci fermiamo a riflettere proprio su questo, e cioè sulla capacità della scrittura di non contraddirsi, nonostante la molteplicità degli autori, nonostante che, ripeto, abbia sia stata scritta e copra un lasso di tempo veramente imponente, beh, noi possiamo veramente da questo dedurre e capire come le scritture stesse dimostrino la loro attendibilità intrinseca. E possiamo anche capire quella che è veramente la funzione e l'opera di Cristo nella sua venuta e nella sua natura, prima di tutto, nella sua venuta e nella sua funzione. Stasera chiudiamo qui, poi ci occuperemo della morte e della resurrezione per arrivare alla chiusura dello studio. Amen.